E allora, questa mattina un tema che mi si muove fortemente nel cuore e che sicuramente è un tema centrale del cristianesimo, è un tema centrale proprio del cuore di Gesù. Credo che nella misura in cui ci avviciniamo a un'esperienza vera di cristianesimo, nella misura in cui scopriamo queste risorse meravigliose della vita di Cristo dentro di noi, non è possibile non sviluppare alcuni atteggiamenti, alcune qualità, alcune caratteristiche proprio che la vita di Cristo esprime nel nostro mezzo e in ognuno di noi particolarmente. E voglio prendere spunto partendo da un verso molto conosciuto che si trova in Marco, capitolo 10, verso 42. Ma Gesù, chiamatili a sé, disse loro: voi sapete che quelli che sono reputati principi delle nazioni le signoreggiano e che i loro grandi le sottomettono al loro dominio. Ma non è così tra di voi. Anzi, chiunque vorrà essere grande fra di voi sarà il vostro servitore, e chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà servo di tutti, poiché anche il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Partiamo da questo verso per cercare di aprire gli occhi su quello che io ritengo essere qualcosa di fondamentale nella vita cristiana, che dipende sicuramente dal nostro rapporto con Dio, che dipende dalla nostra preghiera, che dipende dal nostro contatto con lo Spirito Santo, ma che illumina dentro di noi quello che è la vita di Cristo, vita di Cristo che chiaramente tende a muoversi come il Maestro si muove ora attraverso di noi, ma come si mosse allora quando camminava su questa terra. Quindi lo Spirito Santo realmente vuole illuminare nella vita di ogni credente questa caratteristica del cuore di Dio, che in qualche modo non si arrocca nella sua superiorità, ma si fa servo di tutti, lui che è grande, lui che è potente, lui che potrebbe dominare, lui che ha il diritto, mostra una caratteristica fondamentale dell'amore, che è il fatto di servire gli altri. Noi siamo in un'ottica completamente opposta, purtroppo. Il sistema in cui viviamo, a partire dalla politica, ma a finire anche nella famiglia, dalle varie manifestazioni, ci fa vedere più una logica del servirsi degli altri, servirsi delle situazioni, servirsi, cioè l'egoismo porta a usare tutto come qualcosa che ci possa servire. E in qualche modo l'ottica di Dio invece sta stravolgendo, e io desidero che l'ottica di Dio possa stravolgere le vostre vite per farvi realizzare questa caratteristica così difficile, perché tutto quello che ci circonda ci parla di altro, ma così fondamentale nella vita cristiana. Sempre sullo stesso tema, in Luca i discepoli contendevano, e la contesa era sempre sullo stesso principio: chi di essi fosse considerato il più grande. Ma egli disse loro ancora, è una maniera un poco cambiata di esprimere la stessa cosa, ma la rileggiamo per sottolineare quello che abbiamo appena letto: il re delle nazioni le signoreggiano, quelli che le sottomettono al loro dominio sono chiamati benefattori. Un paradosso: quelli che dominano sono chiamati benefattori, cioè come se facessero bene. In realtà Gesù sta cercando di indicare una strada: per voi non deve essere così, anzi il più grande tra di voi sia come il più piccolo, e chi governa come colui che serve. Perché chi è più grande, colui che è a tavola oppure colui che serve? Non è forse colui che è a tavola? Ma io sono in mezzo a voi come colui che serve. E io mi voglio fermare un attimo su questa espressione, perché il centro del messaggio che sento forte questa mattina per ognuno di noi è questa espressione di Gesù che abbiamo bisogno di fare nostra. Ma io sono tra di voi, sono in mezzo a voi come colui che serve. E prima di andare avanti io vorrei che ci facessimo una domanda su come noi ci poniamo, su come noi ci relazioniamo, su come noi ci rapportiamo all'insieme, al gruppo, alle situazioni dove siamo in mezzo agli altri, e se realmente possiamo fare questo test, quanto sta crescendo questo spirito di Dio, questo spirito di Cristo nella nostra vita, quanto veramente guardiamo quello che ci serve quando siamo con gli altri o quello che può servire gli altri o quello che può essere di utilità agli altri. Io credo che è un lavoro profondo dello Spirito Santo, è un lavoro molto forte e trova delle resistenze fortissime, almeno nella mia vita le ha trovate, le trova ancora in parte, e credo nella vita di ognuno di voi, perché siamo stati abituati a servirci delle situazioni, a servirci, a servire il nostro orgoglio, a servire il nostro egoismo e in qualche modo in ogni cosa cercare sempre di averne un tornaconto, di averne un beneficio. E in realtà Dio non vuole capovolgere quest'ottica, vuole che abbiamo un beneficio, ma ci vuole fare comprendere come questo beneficio sia reale, come questo beneficio sia veramente eterno e non sia quello apparentemente che si occupa dei fatti tuoi e basta, ma qualche cosa che mette in azione lo Spirito di Cristo, quindi un beneficio molto più grande nella tua vita e naturalmente in quella degli altri, se solo questa mattina puoi comprendere un po' di più di questo spirito dell'essere servo. Ma io sono in mezzo a voi come colui che serve. Facciamoci questa domanda e diamo una risposta. Quando ci troviamo in mezzo agli altri, in che veste ci poniamo? In che veste ci relazioniamo? Siamo là per dire: vediamo se c'è qualcosa da guadagnare, vediamo come posso sfruttare la situazione, vediamo che cosa mi conviene. Oppure siamo in un'ottica: sono qui come qualcuno che serve e quindi di cui gli altri si possono servire e quindi che può venire incontro ai bisogni, e questo non soltanto nell'ambito più grande comunitario, ma anche nell'ambito familiare. Com'è bello vedere in una famiglia dei figli che si dispongono e dicono: cosa posso fare? Cosa posso fare per aiutarti? Cosa posso fare per venire incontro ai bisogni? Certamente saremo poi noi che quando lo vogliono strafare gli diremo: no, questo non lo puoi fare. Ma com'è bello quando cogliamo in un contesto come quello familiare, come quello relazionale in genere, qualcuno che si rapporta a noi non per servirsi di noi, ma per servirci. Io credo che faccia un grande piacere quando qualcuno si mette a tua disposizione, quando qualcuno realmente esprime lo spirito di servizio, quando qualcuno esprime lo spirito di Cristo. Ed è bello quando noi possiamo essere in questi qualcuno che si dispongono e si mettono in una situazione non con l'idea di essere indennizzati o di recuperare quello che hanno perso. Tante volte magari abbiamo un sacco di sofferenze, abbiamo un sacco di traumi, abbiamo un sacco di ricordi negativi nella nostra vita e allora pretendiamo che tutti ci debbano ascoltare, che tutti ci debbano consolare, che tutti ci debbano servire, e perdiamo la benedizione. Perché dico perdiamo la benedizione? Perché ci poniamo in un atteggiamento di ricevere, 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 mentre Dio vuole farci scoprire che nel servire con la sua forza, naturalmente, nel servire con la sua risorsa che è in noi, questo veramente ci arricchirà e ci trasformerà e ci farà entrare sempre di più nello spirito di Gesù, che si trovava tra gli uomini non come colui che doveva essere servito, ma insieme sono in mezzo a voi come colui che serve. Ed è bello il verso 28 di questa parte, perché ci fa comprendere, c'è un legame con quello che ha detto. Ora voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io dispongo che vi sia dato un regno, come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me, affinché mangiate, beviate alla mia tavola nel mio regno e sediate su troni per giudicare le 12 tribù di Israele. Guardate un attimo Gesù, nel momento in cui noi realmente comprendiamo che siamo chiamati a vivere con Lui le prove, a vivere con Lui gli esami, a esprimere il suo stesso carattere, in realtà realmente dispone che ci sia dato un regno, come a dire, nell'essere con Gesù, nel camminare con lo Spirito di Cristo, c'è un'eredità meravigliosa che ci aspetta, c'è un regno che è disposto sia dato a noi se solamente decidiamo di essere con Gesù. E questo naturalmente non riguarda solamente i discepoli, ma riguarda tutti quelli che, accogliendo Gesù, hanno deciso di camminare secondo lo Spirito di Cristo, che è uno spirito di servizio, che è uno spirito che si pone in un'attitudine di dire: io sono qui come colui che serve. Provate un attimo a immaginare, potremmo entrare nei particolari più semplici, più tecnici, ma se riflettiamo nella nostra vita c'è tutta un'ottica diversa. Forse è la stessa società in cui viviamo qui in Italia, forse gli stessi valori che ci portano a pensare come posso fare a lavorare di meno per dare l'impressione che lavoro di più e per essere pagato di più. C'è sempre un'attitudine come scavolarmela dal servizio, come poter evitare ma nello stesso tempo poi averne i benefici. Questa è l'ottica in cui siamo intrisi, questa è l'ottica che ha creato delle persone incapaci di mettersi lì in prima linea e dire: io sono qui per servire. E lo Spirito Santo sta lavorando, perché è impossibile che in un cristiano questa mentalità non venga rinnovata, è impossibile che non possiamo essere sensibili ai bisogni e capire che Dio si vuole servire dei cristiani proprio per raggiungere i bisogni degli altri. Giacomo, capitolo 2, verso 14, ci ricorderà qualcosa che abbiamo sottolineato tante volte, ma che è bene sottolineare nell'ambiente dove noi parliamo molto di grazia, di amore di Dio, di benedizione, di gratuità, di misericordia, e sono tutte cose vere. Ma ricordiamoci cosa dice la Scrittura: a che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha opere? Se uno dice di avere un contatto col cuore di Dio, ma poi questo non si trasforma in un cambiamento, in un'attitudine che si prende cura dei bisogni, può la fede salvarlo? Se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: andate in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date le cose necessarie al corpo, a che cosa serve? Così è della fede: se non ha opere, è per se stessa morta. E quando vediamo questo verso, se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano il cibo quotidiano, non dobbiamo pensare che aiutare gli altri si limiti a vedere se possono vestirsi o se hanno cibo. Gloria a Dio per il banco alimentare, gloria a Dio per i vestiti che possiamo dare agli altri e donare, ma significa Voglio essere cosciente dei bisogni che ci sono intorno a me ed essere io a presentarmi per soddisfarli. Che bisogni ci sono nella famiglia? C'è una bolletta da andare a fare la posta? Ah no, 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 fare la coda non è cosa mia, no, assolutamente, facciamogliela fare sempre alla mamma, a qualcun altro. C'è qualcosa dove bisogna soffrire un poco, facciamola fare sempre agli altri. Ma una fede che in qualche modo parla dell'amore di Dio, parla della presenza di Dio, ma non riesce poi a portare questa presenza in azione, è una fede astratta. Infatti con la scrittura di Esaia uno dice di avere fede, però poi in realtà non scopre queste cose e non le trasforma in un'azione. Questa fede non è fede, è una fede teorica in cui noi vediamo le situazioni di difficoltà, vediamo i problemi che ci sono, vediamo le cose che non vanno e assumiamo o atteggiamento critico, che è pure molto comune nella mentalità siciliana, cioè ma qua non funziona niente, qua si dovrebbe fare, qua, senza capire magari che Dio sta chiamando proprio te a fare quella cosa, ma qua si dovrebbe ordinare, ma qua c'è immondizia, mamma ma non hai pulito quel mobile, si vede la polvere, figlio prendi la spazzola e cominci a pulirlo tu. O vediamo in uno spirito critico quello che non va e critichiamo e ci lamentiamo eccetera eccetera, o peggio ancora facciamo finta di non vedere e diciamo andate tranquilli, scaldatevi e saziate, come a dire tranquilli il disordine non ha importanza, tranquilli ci sta cadendo la casa sopra, non ha importanza, tranquilli i dubbi sono scoppiati, ma che c'è bisogno di l'idraulico, tranquilli ci arrangiamo lo stesso. Abbiamo degli atteggiamenti che non esprimono quello che Dio vuole che nasca nella tua vita quando entri in contatto con la sua vita. C'è uno spirito che viene benedetto nel porsi in un'attitudine di servizio per gli altri, in un'attitudine dove quando vedi il problema, la difficoltà, ti metti in cuore di essere la risposta a quel problema, di essere la soluzione di quel problema. Se potessimo acquisire questo spirito nella famiglia, nella società, nella chiesa, comprendete bene come le cose funzionerebbero in una maniera completamente diversa. E c'è una parte, penultimo verso di questa riflessione che non ha bisogno di tante parole, che mi fa pensare ancora, e voglio leggerla anche se è un po' lunga, in Matteo 25 capitolo 31, quando parla del ritorno di Gesù. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso e tutte le genti saranno riunite davanti a lui ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra: venite voi i benedetti, sottolineo, del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo, perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui straniero e mi accoglieste, fui nudo e mi vestiste, fui ammalato e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, ma quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare? O assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto? O nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto ammalato o in prigione e siamo venuti a trovarti? E il re risponderà loro: in verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, lo avete fatto a me. E prima di leggere l'altra parte ci fermiamo un attimo. Questo è l'aspetto della benedizione. Benedetti dal Padre mio. Benedetti perché? Perché erano entrati nello spirito della misericordia, del servizio, dell'amore. Avevano incontrato la volontà di Dio. E la benedizione di Dio era su di loro per l'attitudine a essere utili, a servire il proprio prossimo, a servire nelle circostanze in cui ci si trova. Com'è difficile entrare in questo spirito, ma come è benedicente, come è liberatorio poterci entrare e poterlo vivere. E questa mattina lo Spirito Santo vuole incoraggiarti, vuole incoraggiarmi a entrare nello spirito di servizio, nella benedizione di Dio che si preoccupa di quello che c'è bisogno di fare, di che si preoccupa di quello che non va, che si preoccupa di raggiungere chi soffre, chi è ammalato, chi è in prigione, che si preoccupa di raggiungere quei problemi che sussistono nella famiglia e che possono essere affrontati con il tuo piccolo contributo, che si preoccupa di risolvere quei problemi che ci sono nella comunità dove si può servire, ci sono 100.000 cose da fare e potremmo entrare in questa benedizione se solo comprendessimo che qualunque cosa facciamo con uno spirito di servizio lo stiamo facendo al prossimo, lo stiamo facendo per la Chiesa, stiamo facendo la manutenzione solamente perché la Chiesa funzioni? No, ma perché lo stiamo facendo a Cristo, lo stiamo facendo attraverso di Lui, per Lui, con Lui, in funzione di Lui. Questa è la benedizione grande che porta tante persone a servire in silenzio, a fare un'opera grandiosa, anche se apparentemente nessuno li riconosce. Ci vuole fegato. Infatti il fegato è un organo molto nascosto, molto sconosciuto, non è molto evidente, ma svolge una funzione estrema, svolge una funzione di purificazione dell'organismo. E senza fegato, cari miei, non si può vivere, eppure è un organo nascosto. Serve il corpo in una funzione che forse nessuno di noi vorrebbe fare, e ci vuole fegato per farla. E concludendo, quelli della sinistra, non in senso politico, allora dirà anche a quelli della sua sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ebbi fame e non mi deste da mangiare. Ebbi sete e non mi deste da bere, fui straniero e non mi accoglieste, nudo e non mi vestiste, malato in prigione e non mi visitaste. Allora anche questi gli risponderanno dicendo: Signore, ma quando mai ti abbiamo visto avere fame o sete o essere straniero, nudo o ammalato in prigione e non ti abbiamo assistito? Allora risponderà loro: in verità vi dico che in quanto non l'avete fatto a uno di questi miei minimi, non l'avete fatto neppure a me. Questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. C'è una benedizione, fratelli, nel dare, c'è una benedizione nel servire, c'è una benedizione nel dire: io voglio essere tra di voi come colui che serve. Capite l'importanza? Diciamo, poco fa, è bello quando in famiglia qualcuno dice: io voglio essere qui in famiglia, non come uno che butta voci, non come uno che domina, no, ma come uno che serve, non come uno che si lamenta, come uno che serve. Ci alziamo in piedi. Ultimo verso. potremmo perderne centinaia. La scrittura ci mostra questa direzione, lo spirito del servizio è quanto di più liberatorio, di più benefico Dio ci può dare, perché è lo spirito di Cristo e porta la vittoria vera, non la vittoria di chi non vuole disporsi, non vuole umiliarsi, alla vittoria di chi guarda fino in fondo e dice: non mi tiro indietro, sono qui come colui che serve. Prima Giovanni 3,16, l'ultimo verso: da questo abbiamo conosciuto l'amore, egli ha dato la sua vita per noi, anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Forse la nostra vita è un termine troppo generico, perché non succederà mai che tu debba dire muoio io al posto di quel fratello, ma puoi dire fatico io al posto tuo, puoi dire ti sottraggo al tuo peso perché lo prendo io. Dare la vita per i fratelli significa realmente alleggerire i pesi degli altri prendendoli. Questo è lo spirito di Cristo. E se abbiamo conosciuto l'amore, se abbiamo conosciuto e stiamo conoscendo il carattere di Cristo, di Dio, questo verrà naturale. Quando amiamo diventiamo servi dell'amore. E la parola servo, io non voglio dire quello cosa significa, ma significa schiavo. Schiavo di quello che ci ha conquistato. E purtroppo tante persone, anche noi, siamo stati conquistati dal nostro orgoglio e continuiamo a essere schiavi del nostro orgoglio che ci dice tu devi prendere, tu devi avere, tu devi rifarti. Ma se diventate schiavi dell'amore, intanto starete veramente bene, anche se questo vi porterà a servire gli altri, ad essere come colui che serve. Ma se qualcuno possiede delle risorse di questo mondo, se qualcuno ha un po' di tempo, un po' di soldi, un po' di energia, un po' di volontà e vede il suo fratello nel bisogno e vede le circostanze di bisogno intorno a lui e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Come potrebbe dire io ti amo, ma me ne frego, io ti amo, ma puoi morire, io ti servo? Teoria, ma puntini puntini, figliuoli, conclude l'apostolo Giovanni, non amiamo a parole e con la lingua, ma con i fatti e in verità. Da questo conosceremo che siamo della verità e renderemo sicuri i nostri cuori davanti a Lui. E prima di accostarci alla Santa Cena, io vorrei che riflettessimo un attimo su quello che abbiamo sottolineato questa mattina. Facessimo un piccolo esame di coscienza e ci chiedessimo se il modo con cui noi ci relazioniamo agli altri, alla comunità, alla famiglia, è un modo solamente di prendere, di avere, di invocare dei diritti, di lamentarci se nessuno ci serve, oppure quello che Gesù sta facendo sorgere in te, in te, in te, in me, c'è uno spirito che viene e dice: ma io sono tra di voi, è la mia famiglia, è la mia chiesa, nel contesto, nei confronti del mio prossimo, io sono in mezzo a voi come colui che ha deciso di servire, che ha deciso
di servire, ha deciso di essere come Gesù. E lo può fare non perché ne ha le risorse, capacità umane, ma lo può fare perché ha la vita di Cristo. E tu hai la vita di Cristo dentro di te. Se cominci a scoprire questa vita, questa ti porterà al servizio. Se invece continui a ragionare con le tue idee, non ti porterà. E vivrai certamente un cristianesimo, vivrai qualche piccola benedizione, ma non entrerai nello spirito dell'agnello, lo spirito di colui che ha dato se stesso, ha dato la sua vita come prezzo di riscatto. E io voglio pregare prima che ci accostiamo alla cena del Signore, che questo spirito possa essere desiderato. Ma quando dico desiderato, non è perché deve venire da chissà dove, ce lo hai dentro, ma se non desideri scoprirlo, non verrà fuori automaticamente. Se tu non desideri scoprire questo aspetto del carattere di Cristo in te, questo aspetto non verrà fuori. Dio non ti costringerà, Dio ti cercherà di spingere, cercherà di farti capire l'importanza di vivere questa cosa, ma sei tu che hai bisogno di dire sì, Signore, voglio aderire a questo spirito. Voglio credere che questo è lo spirito che vince quello che si fa più piccolo. Questo è lo spirito più grande, quello che non domina gli altri ma serve. Sei tu che devi dirlo questa mattina al Signore, che sei d'accordo con questo che Lui dice, per poter fare sì che questo spirito possa cominciare a venire. E senza che nessuno ti batta le mani, o senza che nessuno magari se ne accorga, cominciare a lavorare per il bene degli altri, per il bene della tua famiglia, per il bene della tua casa, per il bene della società, per il bene della tua chiesa, della tua comunità locale, per il bene della tua cellula. Cominciare a dire: voglio fare qualcosa, Signore, per essere in quello spirito, voglio entrare in quello spirito. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo questa mattina perché ancora tutta la tua parola ci parla di questa qualità che non è, bisogna dire, molto vicina al nostro orgoglio, al nostro egoismo, che abbiamo tante volte difficoltà a comprendere perché cozza così tanto con l'ottica, con la logica di questo sistema di cui siamo impregnati, che ancora ci cattura, ci fa fuggire di fronte alle necessità, ci fa evadere, ci fa nasconderci, ci fa giudicare, criticare, ci fa peggio ancora servirci degli altri. Ma grazie perché nel tuo cuore c'è un amore che serve e non a parole. Grazie, Signore, che tu non soltanto hai parlato, ma il tuo amore è stato a fatti. E il fatto che tu sei venuto a morire sulla croce è un fatto, è un atto, non è una teoria, non è un amore astratto, è qualcosa che ti ha condotto all'annichilimento per la gioia di vedere la nostra salvezza, Signore. E vogliamo anche noi imparare non più ad amare a parole o con la lingua soltanto, ma con i fatti e in verità. E da questo, Signore, potremo conoscere che siamo della verità e renderemo sicuri i nostri cuori davanti a te, Signore, e renderemo sicuri le nostre chiamate, e saremo certi che questo è quello che tu ami, che benedici, che vuoi che viviamo, Signore. Io ti prego per me, ti prego per ognuno dei miei fratelli. Vogliamo vivere in questo spirito ora mentre ci accostiamo alla tua presenza, al tuo corpo, al tuo sangue, Signore. Vogliamo confessarti il nostro desiderio di essere come tu sei stato, di camminare come tu hai camminato, di sviluppare in noi questa nuova dimensione dove c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen.